Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 15 di Matteo, prendete dunque Matteo, il capitolo 15, leggerò una parte di questo capitolo, la prima parte. Allora, così è scritto. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina? Ma quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Dunque, i farisei e gli scribi si attenevano alla tradizione degli antichi. E questa, secondo questa, naturalmente, tradizione, c'erano, tanti comandamenti, d'uomini, che venivano considerati superiori ai comandamenti di Dio. Allora, è veramente meraviglioso quello che sta scritto qua in Matteo, perché è proprio l'illustrazione dell'ipocrisia. Questa discussione che Gesù ebbe con questi scribi e farisei ci fa capire proprio perfettamente che cos'è l'ipocrisia, in che cosa consiste l'ipocrisia, che oggi è molto diffusa, come anche allora. Allora, i scribi e farisei rimproverano i discepoli di Gesù. Perché? Perché mangiavano senza essersi lavati le mani prima di prendere cibo. Allora, secondo la tradizione degli antichi, badate bene, la tradizione degli antichi, nel prendere il cibo senza lavarsi le mani ci si contaminava spiritualmente. Ecco perché il lavaggio delle mani tra gli ebrei, ossia nel giudaismo, era, considerata una usanza molto importante. E vi dirò che anche oggi, in seno al giudaismo, il lavaggio delle mani prima di prendere cibo è un rito molto importante, al quale peraltro rito viene dato sempre lo stesso significato che veniva dato, diciamo, anticamente in seno al giudaismo. Quindi le cose non sono cambiate. Quindi ci fu questo rimprovero praticamente. Ma Gesù che cosa gli disse? Gli fece una domanda. E questa domanda è la seguente: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dunque, i discepoli di Gesù trasgredivano la tradizione degli antichi. Sì, ma la tradizione degli antichi non era più importante della parola di Dio. Non era la parola di Dio, capite? Certo, per gli scribi e farisei era superiore alla parola di Dio, però giustamente i discepoli di Gesù non commettevano alcun peccato nel trasgredire la tradizione degli antichi, ossia nel mangiare con mani impure, no? Con mani non lavate, come appunto veniva detto. Però appunto, siccome che gli scribi e farisei erano molto attaccati alla tradizione degli antichi, allora non, diciamo che non persero l'occasione per rimproverare i discepoli di Gesù. Ma Gesù li rimproverò a loro. Li rimproverò a loro di che cosa? Li rimproverò di trasgredire il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione. Sì, perché gli scribi e farisei annullavano il comandamento di Dio per mezzo della loro tradizione. E Gesù gli ha fatto un esempio di come appunto essi trasgredivano il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione. Infatti gli disse: Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Quindi, mentre la legge diceva di onorare il padre e la madre, la legge di Mosè e quindi Dio, notate come Gesù dica Dio. Questo è molto importante. Allora, mentre la parola di Dio dice onora tuo padre e tua madre, ecco che la tradizione degli antichi, che veniva tanto, diciamo, esaltata dagli scribi e farisei, cosa diceva? Se uno dice a suo padre o sua madre quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Quindi, praticamente, la tradizione degli antichi prevedeva un'assistenza, diciamo, nei confronti dei propri genitori, veramente parziale, ridotta proprio al minimo. Al minimo, diciamo, niente. E quindi, praticamente, Gesù li rimproverò duramente per questo, perché in questa maniera veniva meno l'osservanza del comandamento di Dio, perché è Dio che dice onora tuo padre e tua madre. E quindi li rimproverò duramente. E ci fu questa accusa che gli mosse Gesù a questi scribi e farisei: avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Allora, e per questo li chiamò ipocriti, ipocriti, e disse loro: ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Quindi vorrei che notaste questo. Gesù conosceva la tradizione degli antichi, sapeva come confutarla mediante le scritture, cioè mediante la parola di Dio, perché Gesù conosceva le scritture. E naturalmente Gesù li rimproverò naturalmente li accusò di essere degli ipocriti, citando delle parole tratte dal libro del profeta Isaia. Notate come Gesù conoscesse le scritture. e le aveva pronte sulle labbra le scritture e le usava per, anche per, diciamo, distruggere i vani ragionamenti che si levavano contro la conoscenza di Dio. Qui praticamente Gesù usò queste parole di Isaia per accusare il popolo di ipocrisia, sì, proprio di ipocrisia, perché il popolo da un lato onorava Dio con le labbra, quindi diciamo che Gesù riconobbe che il popolo onorava il Dio con le labbra, ma il cuore di questo popolo era lontano da Dio. Ed è per questo che essi rendevano in vano il loro culto a Dio, perché insegnavano dottrine che sono precetti d'uomini. Allora, la stessa identica cosa avviene oggi. Qualcuno, naturalmente, subito, sentendomi parlare, penserà alla Chiesa Cattolica Romana. Sì, fate bene a pensare alla Chiesa Cattolica Romana, perché effettivamente la Chiesa Cattolica Romana annulla la parola di Dio a cagione della sua tradizione, esattamente come facevano gli scribi e i farisei. C'è una grande tradizione la Chiesa Cattolica Romana, grande nel senso molto molto corposa, e con questa tradizione la Chiesa Cattolica Romana annulla la parola di Dio, ma l'annulla veramente su tanti punti, ma veramente su tanti punti. Io ho studiato il cattolicesimo quando ho dovuto scrivere il mio libro confutatorio della Chiesa Cattolica Romana, e vi posso assicurare che quando studiavo il cattolicesimo era come se mi trovassi in mezzo a un oceano di menzogne. In mezzo a un oceano di menzogne, che poi tutte queste menzogne sono collegate in una maniera o nell'altra assieme. Sono proprio tutte collegate, basta prendere diciamo la confessione al prete o il battesimo dei bambini o il purgatorio o il culto a Maria, il culto alle immagini, alle statue, insomma. Veramente la Chiesa Cattolica Romana è piena di menzogne, è un calderone di menzogne. Certo, qualcuno dirà, ogni tanto qualcosa giusta la dice la Chiesa Cattolica, non lo nego, però chiaramente che chi si affida alla Chiesa Cattolica Romana per la sua salvezza, chi si affida al messaggio della Chiesa Cattolica Romana, va in perdizione. Perché tutto il sistema teologico della Chiesa Cattolica Romana finisce con annullare la grazia. Ecco, questo poi è il punto cruciale di tutto, no? Di tutto il discorso. La Chiesa Cattolica Romana annulla la grazia ed è per questo che appunto detesta la predicazione dell'Evangelo della grazia. Dunque, vi stavo dicendo, generalmente quando si sente dire, quando si leggono queste parole, avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione, subito si pensa alla Chiesa Cattolica Romana. E ripeto, è giusto diciamo pensare alla Chiesa Cattolica Romana, che è proprio un esempio, è proprio un esempio di come veramente la parola di Dio venga calpestata per mezzo di precetti d'uomini o favole che proprio voltano le spalle alla verità. Ma badate bene, è bene che ogni volta che leggete queste parole, avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione, è bene che voi pensiate anche alle chiese evangeliche, alle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, perché oramai è, diciamo, acclarato, oramai è risaputo, non dico niente di nuovo, assolutamente, ormai sono molti anni che confuto le falsità, diciamo, insegnate da queste chiese, è risaputo che queste chiese annullano la parola di Dio con la loro tradizione, nella stessa maniera in cui fa la Chiesa Cattolica Romana. Io vi ricordo che ci sono chiese evangeliche, che si dicono tali, che praticano e insegnano il battesimo degli infanti. Vi ricordo che la Chiesa Luterana, la Chiesa Valdese, la chiesa presbiteriana. Queste chiese, che sono chiese protestanti, che cosa fanno? Insegnano il battesimo degli infanti ed il battesimo per aspersione, perché quando lo devono ministrare a un adulto gli versano l'acqua sulla testa. Quindi fanno la stessa identica cosa che fa la Chiesa Cattolica Romana, la stessa identica cosa. E diciamo che questo spirito è penetrato anche nelle chiese pentecostali, dove oramai nel predicare parti del Consiglio di Dio ci si espone proprio veramente a vituperi, a insulti, a male parole di ogni genere. In particolare vorrei ricordarvi come vengono annullati due precetti, due comandamenti di Dio, che fanno parte dell'ordine stabilito da Dio nella sua casa, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Prenderò appunto dalla prima epistola di Paolo Apostolo a Timoteo. Allora, per farvi proprio pochi esempi, non c'è bisogno che ve ne faccia tanti. Due esempi tra tutti. Allora, che cosa dice qua? Che cosa dice l'Apostolo Paolo? La donna, capitolo 2, primo Timoteo, da versetto 11. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, voglio che notiate questo. L'Apostolo Paolo è perentorio, dà un comandamento da parte di Dio. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, quindi deve imparare silenziosamente, con ogni sottomissione. Per quale ragione? Lo dice Paolo, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma stia in silenzio. Comandamento chiaro, ma stia in silenzio naturalmente non significa che non può cantare, non significa che non può pregare, non significa che non può profetizzare. Profetizzare e naturalmente pregare lo deve fare col capo coperto, perché la donna deve, a motivo degli angeli, avere un segno dell'autorità da cui dipende. Allora, e questo segno è il velo, non sono i capelli, è il velo. Allora, ascoltate, è un comandamento questo, non è un consiglio, è un comandamento. Allora, che cosa fanno molte chiese? Permettono alla donna di insegnare ed anche di usare autorità sull'uomo. Allora, adducono veramente le più svariate ragioni, perché anche loro hanno una tradizione. Talvolta è una tradizione mutevole, perché magari prima, un tempo, la loro tradizione, magari era conforme, alla parola e non permettevano alla donna di insegnare. Poi però chiaramente si sono, adeguati ai tempi, adesso la loro tradizione permette alla donna di insegnare, quindi anche di fare la pastoressa. Allora, fratelli nel Signore, sappiate questo, che ancora oggi questo comandamento di Dio è valido, e guai a tutti coloro che lo annullano con la loro tradizione. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. E guardate che questi comandamenti, benché sono considerati dei comandamenti sorpassati da molti, guardate che sono per il benessere della Chiesa, e vi dirò anche che sono per il bene della donna. Però siccome che oggi la donna è odiata da molte chiese, mostrano il loro odio verso la donna perché gli fanno fare tutto quello che vuole, e questa è una manifestazione di odio. Invece, quando si ama il popolo di Dio, praticamente diciamo si danno questi comandamenti, perché questi comandamenti sono per il bene della Chiesa. Allora, fratelli, questo comandamento ancora oggi è valido. La donna non può insegnare la parola di Dio. Non può insegnare la parola di Dio. E la ragione per cui non la può insegnare è perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo che cosa ricorda in merito a questo comandamento che riguarda la donna? Che fu la donna ad essere sedotta, non è così? Il serpente si accostò, si avvicinò alla donna. Non è che andò dall'uomo. Questo naturalmente è una cosa che bisogna sempre considerare. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna. Quindi vedete dove andò il serpente? Andò dalla donna. E la sedusse con la sua astuzia. Sì, con la sua astuzia, perché il serpente è astuto. Cosa peraltro che riconobbe poi, la donna stessa, dopo che appunto cadde in trasgressione, quando poi il Signore emanò i suoi giudizi contro il serpente, l'uomo e la donna. Allora, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Quindi non fu Adamo ad essere sedotto dal serpente, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Poi, naturalmente, prese del frutto e lo diede a suo marito che ne mangiò. Quindi, chiaramente, benché Adamo non fu sedotto dal serpente, Adamo peccò. Peccò, naturalmente, perché disubbidì al comandamento che Dio gli aveva dato, che era quello di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Gli disse così: infatti, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi il comandamento era chiaro: non doveva mangiare di quel particolare frutto. Adamo disubbidì a Dio e quindi commise peccato. E voi sapete che il salario del peccato è la morte, ancora oggi, perché alcuni pensano che oggi il salario del peccato non sia la morte. Lo incoraggiano, lo coccolano il peccato, ma guardate che il peccato ancora oggi retribuisce chi lo serve con la morte, Non c'è gioia, non c'è pace nel servire il peccato. E dunque Paolo, vedete, che spiega la ragione di questo, diciamo, divieto. Non di meno, certo, dice, la donna sarà salvata partorendo figlioli se perseverà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Quindi, fratelli del Signore, questo comandamento oggigiorno è uno dei più violati. È uno dei più violati, infatti si vedono sempre più chiese, voglio dire, non solo quelle evangeliche, diciamo, storiche, ma anche quelle pentecostali, sempre più chiese in mano a donne, a donne che proprio signoreggiano le chiese. E poi si vedono naturalmente poi i frutti di questa violazione del comandamento di Dio, che sono frutti amari, perché queste donne insegnano eresie di tutti i generi. Stanno sempre lì a contrastare la verità, sempre, sempre, lo vedo naturalmente sui social, perché chiaramente non sopportano i comandamenti di Dio che li riguardano. E l'Apostolo Paolo, diciamo, dice anche che vuole similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondia e modestia, non di trecce d'oro, di pelle, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Anche qui Questa è la volontà di Dio, questo è l'ordine di Dio, che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce e d'oro, di perle, di vesti sontuosi. È un comandamento del Signore. Però anche questo comandamento di Dio viene annullato con la tradizione evangelica, chiamiamola così, E anche qui vengono fatti ragionamenti vani di svariato genere. Uno dei più diffusi è quello che fa: ma il Signore guarda al cuore, non guarda a queste cose. No, il Signore guarda anche a queste cose, non è che il Signore guarda solo il cuore. Il Signore guarda come si veste una donna, e come anche si veste un uomo. E infatti nella legge c'è un comandamento che dice che la donna non si vestirà come si veste un uomo, e un uomo non si vestirà come una donna. Quindi, cioè, voglio dire, ma di che cosa parlano costoro? C'è veramente una ribellione rampante in mezzo alle chiese. Alcuni veramente pure andare contro la parola di Dio sono capaci di fare i ragionamenti più assurdi e più ridicoli che veramente uno possa fare, sedotto appunto da spiriti seduttori. E poi voglio dire, gli uomini che cosa guardano? Che cosa guardano di una donna? Che cosa guardano di una donna? Quando una donna è vestita, diciamo, in maniera contraria alla volontà di Dio, è chiaro che attira lo sguardo, anche, diciamo, non solo lo sguardo degli uomini, perché ci sono uomini, naturalmente, che poi molestano le donne proprio perché le vedono vestite in una maniera invereconda, in una maniera vergognosa. Poi, naturalmente, è chiaro che queste donne ce l'hanno con me e con tutti coloro che insegnano la sana dottrina, perché non sopportandola mi definiscono, diciamo, in tante maniere. Ormai sono abituato da molti anni, però a me non interessa nulla, perché quello che dice la parola di Dio è verità e va proclamata. Quindi ancora oggi Dio vuole che le donne si adornino in questa maniera. La volontà di Dio verso le donne non è cambiata, quindi sappiano le sorelle che è così che si devono adornare. Esorto le sorelle quindi a non dare ascolto a tutti quei sedicenti apostoli, perché oggi va per la maggiore definirsi apostoli, che appunto insegnano proprio il contrario di quello che insegnavano gli apostoli anticamente. Ma loro hanno la rivelazione, ci vengono a dire che loro hanno la rivelazione. Ma quale rivelazione? Quale rivelazione avete voi? Avete una rivelazione falsa. Non può essere una rivelazione vera quella che va contro ciò che è scritto. Ciò che è scritto è la verità. Se voi vi presentate con una rivelazione che dice che la donna può fare la pastoressa, che la donna perché la donna può insegnare, se voi vi presentate con una rivelazione che dice no, la donna si può mettere la minigonna, si può mettere gonne con gli spacchi, si può mettere vesti trasparenti, ma se voi vi presentate, si può mettere gioielli addosso e così via, ma se voi vi presentate con una rivelazione del genere, ma voi pretendete che tutti dicano amen alla vostra falsa rivelazione? Noi l'amen non ve lo diciamo, anzi diciamo così non sia, non diciamo così sia, ma diciamo così non sia, perché non è così, sono rivelazioni false che voi vi inventate pur di diffondere la vostra tradizione che va contro la parola di Dio. Quindi esorto tutti coloro che sono preposti nel Signore ad attenersi a quello che è scritto. Queste sono le cose che bisogna rappresentare ai fratelli. Diceva Paolo a Timoteo, sempre in questa epistola, rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguita da presso. Quindi è così, non è in un'altra maniera. La parola di Dio non cambia, non cambia. Ci sono alcuni che vogliono fare credere che la parola di Dio cambia col tempo. Perché? Perché bisogna adattarla al mondo, alle mode, ai tempi. La parola di Dio adattata ai tempi? No. Noi ci dobbiamo conformare alla parola di Dio. Quindi la parola di Dio va osservata così come è scritta, non va adulterata e non va annullata. Guai a coloro che l'adulterano e l'annullano. Allora, questi sono due comandamenti, naturalmente, che sono scritti in Timoteo, però volevo citarvi un altro comandamento a cui ho accennato prima, che è quello sul velo, perché quello sul velo, fratelli nel Signore, quando oggi si proprio basta solo menzionare la parola velo, e subito veramente si scatena una rivolta terribile. Da parte appunto di tutte quelle donne che di velo non ne vogliono sentire parlare, non vogliono sentirsi dire che devono coprirsi il capo quando pregano o profetizzano, non lo vogliono proprio sentire, proprio cambiano colore in faccia. Allora, che dice l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto? Ai santi di Corinto, quindi noi siamo sotto la grazia qui, Non sotto la legge, siamo sotto la grazia. Ascoltate cosa dice Paolo. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Allora, e poi dice anche queste parole. Poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Vedete? La donna deve avere sul capo, a motivo degli angeli, quali angeli? A motivo degli angeli di Dio che ci osservano, deve avere sul suo capo un segno dell'autorità da cui dipende. Qual è l'autorità da cui dipende? È l'uomo. Perché? Perché Paolo dice che il capo della donna è l'uomo, quindi la donna fa una cosa giusta, buona, agli occhi di Dio nel coprirsi il capo con un velo quando prega o profetizza. Quindi non è che siamo di quelli noi che diciamo che la donna deve andare in giro diciamo del continuo velata e così via. No. E nemmeno diciamo che deve andare in giro col burka, no? Diciamo che colgo l'occasione per dirlo perché generalmente mi viene detto questo, ma Giacinto, ma allora le donne che devono andare in giro col burka? Io non ho mai detto che devono andare in giro col burka, nella maniera più assoluta. Anche perché andando in giro col burka praticamente non si vede nemmeno il viso, si vedono talvolta solo gli occhi. Allora, fratelli nel Signore, la donna deve, quindi non è che è un consiglio, non è un consiglio, è un comandamento, ed è un comandamento di Dio questo. Certo, ci sono quelli che sono contenziosi, che appunto con la loro tradizione annullano anche questo comandamento. Non gli piace, e allora cominciano appunto a tirare fuori questa loro tradizione con cui appunto questo comandamento viene annullato. Quindi l'ennesimo comandamento di Dio annullato. Poi appunto si vedono tutti questi spettacoli indecorosi in mezzo alle comunità, perché fratelli, la realtà è sotto gli occhi di tutti noi. Cioè, ormai quante chiese sono in mano a donne? quante chiese sono in mano. E queste chiese, avete visto i membri, no? Le donne come vanno vestite? È tutto veramente uno spettacolo indecoroso. E poi, senza velo, quando pregano. E quindi è qualcosa di vergognoso, è uno spettacolo indecente, è qualcosa che fa biasimare la dottrina di Dio. Ma sembra veramente di andare, non so, come li chiamano oggi, party. Oggi andare a certi culti è come andare a certi party, no? A certe feste. È una cosa impressionante, sono diventati proprio veramente dei festaioli nel senso veramente che ormai i culti sono diventati come delle feste in cui si balla, si scherza, si buffoneggia, si legge qualcosa dalla Bibbia, ma alla fine è come se non fosse letta. E poi si cantano tutte queste canzoni moderne che ti rompono i timpani. E poi che altro? Cioè, lo sapete, mimi, scene teatrali, di tutto e di più. Veramente qualcosa di vergognoso. Poi se uno si presenta a predicare l'Evangelo, cominciano i guai per il predicatore. I guai nel senso della persecuzione. Perché questi non sopportano la predicazione dell'Evangelo, questi non sopportano l'insegnamento della sana dottrina, sono dei ribelli fra i ribelli. Ma d'altronde, di che cosa ci dobbiamo meravigliare? La ribellione c'era già ai giorni degli apostoli, mentre gli apostoli erano in vita. Ma pensate, fratelli, pensate quanti si ribellavano ai comandamenti degli apostoli che trasmettevano le chiese mentre gli apostoli erano ancora in vita. Adesso gli apostoli sono morti da molti secoli e questa ribellione ancora oggi c'è e noi la vediamo e dilaga in tutto il mondo. Però gli eletti di Dio, coloro che veramente sono da Dio, ascoltano le parole di Dio. E quindi non si lasciano fuorviare da, appunto, da questi, non si lasciano sedurre da questi vani ragionamenti, no? dalla cosiddetta tradizione evangelica, ma perseverano nella verità che gli è stata trasmessa. E naturalmente nell'attenersi alla verità che è in Cristo Gesù ci si attira l'odio, il disprezzo di coloro che appunto non sono da Dio, e ce ne sono molti, veramente molti, che sono travestiti da cristiani, e questi veramente sono pesanti nelle loro offese, ma non ci dobbiamo meravigliare, perché i profeti prima di noi sono stati vituperati, sono stati perseguitati, sono stati odiati a motivo della parola di Dio che essi trasmettevano con fedeltà. Quindi non deve importare al credente se la maggioranza si ribella ai comandamenti di Dio annullandoli con la tradizione. No, non deve importare questo. Non si deve lasciare trascinare dalla maggioranza, perché oggi bisogna dirla, la maggioranza seguono le favole. Le favole hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. Infatti sorgono dottori secondo le loro voglie, ma proprio veramente come funghi spuntano, come funghi. Ma ne stanno veramente spuntando tantissimi, e tutti quanti hanno questo in comune, che non sopportano la sana dottrina, non la sopportano, come se uno gli stesse dicendo di andarsi a buttare dal ponte, ti prendono per uno che gli sta spingendo a buttarsi dal ponte, non so io, o a tirarsi addosso delle pietre, non so, veramente ti prendono per uno che sta cercando il loro male, quando invece stiamo cercando il bene della Chiesa dell'Iddio vivente. Però sapete, ricordatevi sempre questo, ci sono sempre stati quelli che hanno chiamato il bene male e il male bene. Perciò Non vi meravigliate se alcuni la sana dottrina la disprezzano, chiamandola veramente, chiamandola fanatismo. Fanatismo. Loro non sopportano i fanatici. E chi sarebbero questi fanatici? Ma chi sarebbero questi fanatici? I fanatici, appunto, saremmo noi. Saremmo noi che ancora oggi diciamo la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, perché non permette alla donna di insegnare. Siamo noi che, appunto, vogliamo che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Siamo noi che, appunto, vogliamo che la donna, motivo degli angeli, porti sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Siamo noi quei fanatici. Quanto siamo cattivi, noi che siamo etichettati fanatici, quanto siamo cattivi per costoro, ma proprio veramente non ci sopportano, si inventano proprio di tutto contro di noi. Ma noi non ci taceremo, non tacere, disse il Signore all'Apostolo Paolo. Ve lo ricordate? Glielo disse a Corinto. Leggiamo queste belle parole che il Signore disse al nostro caro fratello Paolo. Gliele disse di notte in visione. Non temere, ma parla e non tacere. Ecco, infatti, noi non temiamo gli avversari della parola di Dio, ma parliamo e non ci tacciamo, perché il Dio è con noi, perché noi siamo da Dio, siamo il popolo di Dio, Dio cammina in mezzo a noi, il Dio è sopra noi e Dio è per noi. Perciò noi non temeremo gli avversari che si dilettano nell'inventarsi false accuse contro i ministri dell'Evangelo. Quindi noi andiamo avanti, sempre con l'aiuto di Dio, sempre circondati dalla grazia di Dio, senza la quale non potremmo fare niente, senza la grazia di Dio, e fortificati da colui che è appunto il santo di Israele. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli nel Signore, o meglio nessuno vi seduca con la loro tradizione. Se appunto vi dicono sì, è scritto così, però la nostra chiesa insegna che, guardate, non è la chiesa che dovete frequentare. Non è la chiesa che dovete frequentare. Pregate Dio, appunto, che vi faccia frequentare, vi faccia unire ad una chiesa che, diciamo, si attiene all'Evangelo e alla dottrina degli apostoli. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.